Buonasera, bentornati. Crypto Week numero 15, anzi 115. Terza stagione. Non abbiamo perso neanche una settimana. Qualcuno scherza, ci prende in giro perché abbiamo fatto le Crypto Week dai posti più improponibili, dalle hall di alberghi alle code di attesa per imbarcarci sui voli, settimana scorsa in auto. Ma non manco mai all'appuntamento settimanale con questa rassegna stampa. Rassegna stampa della settimana che si chiude con venerdì 21 aprile. Un'altra settimanella di quelle intense, per carità, la notizia principale della settimana è l'approvazione da parte della Commissione Europea di MiCA, Marketing Crypto Asset Regulation. Ne parliamo da almeno 2 anni, che la notizia più interessante della settimana sia questa. È un po' triste perché questi aspetti regolamentari sono, diciamocelo, noiosi, ma al tempo stesso l'industria cripto europea applaude a MiCA e anch'io come imprenditore, eccomi qua, applaudo, bene, ben arrivata. Perché il primo punto positivo da notare è che c'è finalmente un quadro regolamentare. Un quadro regolamentare discutibile in alcuni passaggi, ma un quadro regolamentare che permette di fare impresa, che permette di fornire servizi ai clienti, ai risparmiatori, agli investitori, e questo è il modo con cui andare avanti. E quindi siamo partiti con questo voto che... però, ricordiamolo, diventerà efficace nei prossimi 18 mesi. E sì, perché è un regolamento europeo, quindi i paesi dell'Unione Europea hanno 18 mesi di tempo per adeguare la loro legislazione ai criteri di questo regolamento. Regolamento di quasi 600 pagine, quindi anche un po' difficile da digerire, ma che nei suoi punti principali, sintetizziamo così, esistono degli e-money token, cioè degli stable coin che hanno riserve in dollari, degli asset related token, che quindi sono invece degli stable coin che vogliono stabilità non rispetto al dollaro, ma rispetto a qualcos'altro, non delle riserve, e poi hanno i crypto asset. MiCA si occupa di questi tre, non si occupa degli NFT, quindi tutto ciò che non è fungibile, dà una grande discrezionalità ovviamente a Banca Centrale Europea anche di fermare gli money token, gli asset related token, e vabbè, bla bla bla, faremo magari qualche approfondimento con qualche puntata speciale su MiCA. L'industria non solo europea applaude, ma anche CZ, Changpeng Zhao, l'amministratore delegato di Binance, dice: l'Europa, cioè uno dei mercati più grandi al mondo, sta introducendo una regolamentazione per le cripto. Ovviamente i dettagli saranno importanti, ma tutto sommato pensiamo che sia una soluzione pragmatica alle sfide che affrontiamo. Per cui ci sono delle regole, nei prossimi 12-18 mesi ci adatteremo per rispettarle. E bravo CZ, che qualche regola ogni tanto la vuole rispettare. Qualcuno che invece è un po' insofferente è Brian Armstrong, amministratore delegato di Coinbase, che tra le varie questioni che hanno con la Security Exchange Commission, la SEC, l'equivalente americano della CONSOB, minaccia addirittura di spostarsi e di andare via dagli Stati Uniti, e proprio strizzando l'occhio in qualche maniera all'Europa, che adesso avrebbe un quadro regolamentare più chiaro. Intendiamoci, fino all'altro ieri il gap tra Europa e Stati Uniti era gigantesco, perché come Gensler ha sempre detto, il chairman della Security Exchange Commission, non servono regole nuove per le cripto, bastano le regole dei mercati finanziari tradizionali. E quindi con questo pragmatismo, intanto Coinbase si è potuta quotare al Nasdaq, cosa che vorrei vedere se una borsa europea potesse quotarsi su un listino europeo, se una borsa cripto potesse quotarsi su un listino europeo. Ci sono banche che fanno custodia di crypto asset, ci sono società cripto che hanno licenza bancaria. insomma, sì, il quadro magari non è cristallino negli Stati Uniti, ma con grande pragmatismo i regolatori hanno fatto andare avanti l'industria. Adesso l'Europa apparentemente passa in vantaggio perché ha un quadro ben più esteso e dettagliato, ma vediamo se questo vantaggio è reale. Non fatemi fare sempre la parte del cattivo, però insomma io scommetto che gli Stati Uniti resteranno l'area cripto per eccellenza e non l'Europa. Vabbè, vedremo. Nel frattempo, questa settimana il buon Gensler, che ormai per noi è un po' come una rock star, deve fare una testimonianza di fronte alla Camera dei Rappresentanti, quindi in particolare al Comitato dei Servizi Finanziari. Ve l'abbiamo linkata, vi ricordo che tutti i link alle notizie della Crypto Week li trovate nella pagina Crypto Week, quindi potete leggerli. Oltre un terzo di questa relazione di fatto parla di crypto asset e digital asset, sono citati centinaia di volte, e quindi insomma il regolatore statunitense è tutt'altro che dormiente. Il governo degli Stati Uniti peraltro ha approvato questa settimana l'acquisizione del grosso di Voyager, vi ricorderete il lender crypto fallito l'anno scorso, da parte di Binance US. Questo deal era stato bloccato perché Binance US ha lei stessa le sue pendenze con la Security Exchange Commission. Fatto sta che però il giudice si era opposto, e per evitare che Binance si ritiri, e quindi nell'interesse degli investitori di Voyager, il deal è stato approvato, e quindi per $1 miliardo Binance rileva gli asset di Voyager, società fallita. Security Exchange Commission, che appunto quando si dice non sta con le mani in mano, non lo si dice per dire, questa settimana una nuova causa legale, questa volta portata a Bittrex, una borsa con una notevole presenza storica, insomma da anni che è attiva, e che secondo la Security Exchange Commission non si è registrata come borsa, come broker o come clearing agency, e che quindi sarebbe in violazione. La notizia l'aveva data in realtà in anteprima il Wall Street Journal, ma poi si poteva leggere tranquillamente, e di nuovo rimandiamo al link sul sito della SEC per vedere quali sono le critiche mosse a Bittrex. Sono sempre le stesse, quelle mosse a KuCoin, quelle mosse a Coinbase. Insomma, Gensler e la SEC dicono quotate cose che sono security, perché vi ricordo che solo Bitcoin non è una security, tutto il resto ha un emittente, ha dei promotori, o genera dei rendimenti, quindi deve essere regolato come tutte le security, dovete essere approvati dalla SEC, e tutte le borse che fanno consentono lo scambio di queste security sul territorio statunitense devono registrarsi con la Security Exchange Commission. Finanza tradizionale invece un po' più sorridente, un po' più aperta al mondo cripto, perlomeno a Bitcoin e Ether, cioè al cuore del mondo cripto, è il Chicago Mercantile Exchange. Press release news della settimana dice che CME vuole quotare opzioni su Bitcoin e Ether giornaliere, cioè mentre di solito le opzioni scadono il venerdì della settimana in cui scadono i contratti, quindi una volta al mese, i contratti futures, le opzioni su futures in questo caso sarebbero giornaliere, quindi evidentemente CME vede un mercato che richiede un grande fiorire di strumenti finanziari. È un mercato in crescita, un mercato che gli istituzionali, in cui entrano sempre di più gli istituzionali. Vi avevamo accennato settimana scorsa, lo racconta questa settimana anche Bloomberg, della crescita gigantesca di TrueUSD, uno stablecoin fino a qualche settimana fa sconosciuto, ma che essendo adesso sponsorizzato da Binance, la quale ha messo le commissioni per il trading pair Bitcoin to USD pari a zero, e di conseguenza lo ha lanciato nell'empireo. È il nuovo tentativo di Binance di ritagliarsi una fetta del mercato degli stablecoin, che vista la crisi ingiustificata e ingiusta di USDC Circle e visto il successo ingiustificato per la vista la scarsa affidabilità di Tether, è un mercato estremamente lucrativo. Bene, in qualche maniera Binance vuole entrarci e lancia questo token, o perlomeno rilancia questo token esistente. Binance viene da una gaffe, una figura veramente barbina, diciamo con questo eufemismo, di qualche settimana fa, perché quando Paxos, quando la Security Exchange Commission ha ingiunto a Paxos, l'emittente di Binance USD, di non emetterlo più, Binance ha detto: oh, ma noi non c'entriamo niente con Binance USD. Un po' ipocriti. Questa volta, almeno per far vedere o percepire o fingere un disaccoppiamento dallo stablecoin, lasciano il nome diverso, quindi si chiama TrueUSD, quello che è di fatto lo stablecoin di Binance. MakerDAO, siamo in ambito di DeFi e stablecoin algoritmici, approva il trasferimento di 500 milioni di dollari in USDC a Coinbase, guadagnando da questo il 2,6% di interesse. Il che dimostra che ovviamente MakerDAO è una DAO, Distributed Autonomous Organization, e quindi in qualche maniera ha una governance distribuita, ma poi c'è qualcuno che avrà fatto il contratto con Coinbase. Quindi, insomma, così decentralizzato la cosa non è, anche perché poi MakerDAO, come vedete, c'ha un fondatore. E ricordatevene quando poi qualcuno busserà alla porta di questi signori e chiederà evidentemente di rispettare delle regole o delle norme, perché questi non sono protocolli genuinamente decentralizzati. Nella lotta tra gli stablecoin, che vede appunto anche MakerDAO con il suo DAI essere uno stablecoin, entra questa settimana new entry, e new entry notevole, Société Générale, la cui crypto division introduce uno stablecoin euro denominated sulla piattaforma Ethereum. È uno euro convertible, quindi è convertibile in euro. Non è ancora chiaro chi avrà accesso a questo stablecoin. Di sicuro viene aperto a tutti i clienti istituzionali di Société Générale. Société Générale ne è molto contenta, quindi lo racconta su S-Forge, appunto il suo braccio cripto, e vedremo che cosa succederà. Ambito tecnologico, vi segnaliamo l'articolo di Bitcoin Magazine su Silkit, un marketplace peer-to-peer, quindi l'ennesimo DEX, Decentralized Exchange, questa volta però costruito su Nostre e su Lightning Network. Ora, mi avete già sentito dire qualche volta parlare di Nostre. Nostre è un fenomeno da seguire con estrema attenzione, un protocollo decentralizzato che mira fondamentalmente a sostituire i social network attuali. È estremamente promettente, se non l'avete ancora fatto dateci un'occhiata. È fondamentalmente già nativamente integrato con Lightning Network, di cui sapete che io sono scettico, ma non sul senso che non funzioni, ma nel senso che i pagamenti in Bitcoin non decollano. Però ecco che se all'improvviso mettiamo una piattaforma genuinamente decentralizzata con micropagamenti come Lightning Network, e questa vuole essere un DEX, cioè una exchange decentralizzato, attenzione che la cosa potrebbe funzionare. Andatevelo a leggere su Bitcoin Magazine. Sempre in ambito tecnologico, i miner, secondo Reuters, tirano un respiro di sollievo, perché con un Bitcoin che supera i 30.000 dollari, vabbè, adesso ritracciato, ma insomma siamo giù di lì, sempre su quella soglia, sarebbero ritornati in profittabilità. Ci permettiamo di correggere l'articolo, ritornati in ampia profittabilità, perché altrimenti evidentemente i miner non avrebbero continuato a operare. E come sapete la finestra tecnologica di solito è quella che chiude questa Crypto Week, ma questa volta abbiamo due o tre cosine un po' fuori dall'usuale da raccontarvi. Uno, segnalarvi Guerre di Rete. Guerre di Rete è un portale fondato e gestito da Carlo Afrediani. Carlo Afrediani è una giornalista straordinaria, l'unica giornalista italiana realmente competente di cyber security. Guerre di Rete è il suo bollettino settimanale, è l'unica fonte informativa italiana affidabile in termini di cyber security e del mondo cypherpunk in generale. Io l'ho sostenuta, sostenetela anche voi se potete o se volete. Se non la conoscete, andate ad esplorare, merita sicuramente di entrare nelle vostre fonti informative. Martedì scorso abbiamo presentato per il Digital Gold Institute il report trimestrale, evento in presenza, evento a inviti, evento di networking, ma i contenuti poi sono disponibili per tutti. Come potete vedere sulla pagina dgi.io/reports ci sono tutti i report, compreso l'ultimo, appunto, che riguarda il primo trimestre 2023. È presente non solo il video della presentazione, ma anche le slide che il Digital Gold Institute ha presentato. Slide che sono interessanti da scorrere perché coprono i temi di mercato che di solito noi in questa Crypto Week non affrontiamo, perché affrontarli con frequenza settimanale è veramente, a mio avviso, un po' miope. Quindi potete recuperare tra la presentazione e le slide, c'è tutto. Fa vedere i volumi di trading, ricordando che, insomma, Bitcoin è sempre il 70% dei volumi scambiati, quindi è il numero uno. Fa vedere appunto la crescita dei futures, delle opzioni su CME, poi racconta della crisi finanziaria, di Tether, di DCG, di Crypto Layoff, Coinbase, di Cowon, quindi notizie che qui invece abbiamo affrontato più o meno, e poi dopo però commenta anche i numeri del bollettino di Banca d'Italia, che sono estremamente interessanti e che fanno vedere come il patrimonio cripto gestito da italiani sia probabilmente oggi intorno ai 5 miliardi di euro. L'hash rate che continua a crescere, gli ordinals, bla 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 bla. Se non avete il tempo di seguire quell'oretta di presentazione, ma vi garantisco che ne vale la pena, c'è un comunicato stampa sintetico che racconta i tre punti che evidentemente almeno stanno a cuore al Digital Gold Institute. Il primo trimestre 2023 ha visto Bitcoin mettere a segno una performance positiva del 73%, la migliore degli ultimi due anni, una volatilità sostanzialmente stabile, una diminuzione della correlazione con l'azionario. E quindi un Bitcoin che, a dispetto, no, di tutti quelli che lo danno per morto, si conferma vivo e vegeto e reclama il suo ruolo leader di liquidità. I volumi scambiati quotidianamente di Bitcoin sono 20 miliardi di dollari, 300 volte i volumi scambiati di Apple e il 70% dei volumi globali cripto, con Ether seconda al 20%. Poi va bene i crack, FTX, Celsius, Terra Luna, va bene anche l'Italia con Drop Trading, ma la verità è che la finanza tradizionale, che si chiami Fidelity, che si chiami Poste Svizzere, che si chiami Azimut, investe in crypto asset e distingue i crypto asset da magari attori di reputazione un po' meno significativa. E poi, appunto, l'altro, il punto finale, quello che i dati forniti da Banca d'Italia mostrano un numero sempre maggiore di famiglie, specialmente quella a più alto reddito, che investe in cripto. E non è un dato di Banca d'Italia, ma da questi dati si può stimare quindi che il patrimonio cripto delle famiglie italiane sia oggi pari a circa 5 miliardi di dollari. Poi pensate che il private banking italiano gestisce 1.000 miliardi, se anche solo l'1%, cioè 10 miliardi, dovessero a scopo di diversificazione entrare nel mondo cripto, capite quanto questo mondo può crescere. E poi consuetudine che alla presentazione del report del trimestrale di GI si inviti un ospite, questa settimana è stata la volta, questo trimestre è stata la volta di Alberto Grisoni, direttore di Azienda Bianca, il quale ha raccontato come la stampa presenta il fenomeno cripto, quindi tifosi e cronisti, il mondo cripto sui media. Insomma, un report come sempre molto interessante, molto ricco di spunti, spero e vi incoraggio, insomma, a trovare il tempo questo weekend magari per ascoltarlo e seguirlo. Andiamo a vedere le domande. Di Bellis, qual è la mia idea riguardo il flippening di ETH su Bitcoin? Quale flippening? In termini di volumi scambiati, Bitcoin è il 70% dei volumi scambiati, Ether è il 20%. In termini di market cap, magari capiterà, bisogna vedere nel lungo tempo. Io non credo che Bitcoin e Ether debbano guardarsi come nemici, se non per il fatto che Bitcoin è spesso danneggiato reputazionalmente da certe scelte sbagliate di Ether. Ether è più centralizzato, strizza l'occhio al regolatore, da questo punto di vista avrà una vita più semplice, Bitcoin resta più decentralizzato, resistente alla censura, avrà una vita più difficile e il mercato sceglierà sceglierà insomma in qualche maniera cosa premiare e che cosa è utile. Ah, tante domande. Scegliamone ancora uno di Giuseppe De Bellis. Al di fuori del settore cripto, noi degli anni 80 siamo davvero a rischio di non percepire mai la pensione? Ma caro De Bellis, io pensavo che non l'avrei percepito, non sono ancora sicuro di percepirla, e sono degli anni 70. Direi che mio figlio certamente non la percepirà. Quando vi dicono che Bitcoin è uno schema Ponzi, cioè che la ricchezza degli ultimi viene passata ai primi, ricordate sempre che il vero schema Ponzi è il sistema pensionistico. SSL dice, ai ai ai, Gensler, coi ben sarà quotato in USA, ma vuole andarsene perché evita di fare chiarezza legislativa. Però l'ho già detto, dubito che in realtà l'Europa diventerà più affidabile. Bottazzi mi chiede un commento tecnico sugli stablecoin, gli euro convertible lanciati da Société Générale. Sui social si leggono commenti pessimi da parte dei tecnici. Ma allora, è un token di restituenti, pessimo o non pessimo, è una trovata di marketing, vediamo cosa c'è. Sapete qual è il bello su Ethereum? Se non funziona, correggi, blocchi, censuri, hanno un emittente, possono confiscare, insomma, meriti tecnici non sono straordinariamente rilevanti, mi verrebbe da essere cattivello dire che in generale, quando siamo su Ethereum, i meriti tecnici non sono rilevanti, però vedremo. Il tema vero è che, parliamoci chiaramente, al di là di Bitcoin, l'altro grande strumento che è decollato prima ancora di Ethereum sono gli stablecoin, che permettono di fare trading e di spostare fiat currency in maniera efficiente. Simone Gubinelli chiede quali saranno i riflessi di MiCA per noi investitori in BTC, dovremo fare moduli per comprendere la volatilità dello strumento. Ma sì, ci sarà da dire, da dichiarare che chi investe in Bitcoin o in cripto in generale ha chiaro che sono strumenti ad alta volatilità e quindi che in qualche maniera siamo avvertiti noi investitori di quello che facciamo. SL chiede ancora come si può permettere a Coinbase di quotarsi in borsa per poi dirgli guarda che ciò che fai non è legale, ridicolo. Beh sì, ridicolo, ma fa parte di quel pragmatismo americano che appunto comunque è consentito a un gigante come Coinbase di quotarsi, a aziende cripto di avere licenza bancaria, cioè se una CheckSig pur serissima chiedesse licenza bancaria non la otterrebbe, quindi forse è meglio un mondo che va avanti così per scoperte successive. Alla fine il peggio che succederà è che pagheranno 100 milioni di multa e dovranno mettersi in norma con alcune cose. Bene, e allora chiudiamo qui questa Crypto Week. Come al solito auguro a tutti un buon weekend, ma anche e soprattutto, come sempre, anche un buon Bitcoin a tutti.